ricordato che il cielo e la terra passeranno, ma la tua parola non passerà mai. Allora ti ringraziamo, Signore Gesù, per il dono della tua parola, che è eterna, che è vita e che ci spezzerà questa sera, Francesca. Grazie, Gesù.
Grazie, Gesù.
Lode. Allora, la catechesi di stasera è un ripasso, come quelle che si fanno a scuola prima delle verifiche, nel senso che la prima lettura è tratta dall'Apocalisse di San Giovanni e parla di due delle sette chiese di cui si è parlato alla TUIL quest'anno e che sono contenute nel libro degli Angeli, Pubblicità Progresso, che ha scritto Padre Giuseppe. Quindi io non ho potuto far altro che riprendere alcune considerazioni, alcuni passaggi. Sicuramente non saranno esaustivi perché le catechesi duravano parecchio e invece qui dobbiamo condensare, però mi è sembrato giusto riprendere alcuni passaggi, giusto per fissarli nella mente ma soprattutto nel cuore. Innanzitutto l'Apocalisse è l'ultimo libro della Bibbia, il libro della Rivelazione, e le sette chiese di cui si parla non esistono più, tranne la chiesa di Smirne, che è la chiesa piccola, povera e perseguitata, che è l'unica che è rimasta. Ma nella lettura di oggi non si parla della chiesa di Smirne, si parla della chiesa di Sardi e della chiesa di Laodicea. Quindi io ho qui il testo, quindi cercherò di seguire il testo e di soffermarmi su alcuni passaggi. Innanzitutto la chiesa di Sardi. Sardi era una città molto ricca ed era una città che era difesa da alte mura, mura inespugnabili. Visto che io ho sempre riferimenti alla letteratura, mi venivano in mente le mura di Troia, che non era possibile espugnare, non era possibile vincere, e quindi anche le mura di Sardi erano mura alte, mura invincibili, quindi sembrava che la città non potesse essere presa. Invece il re Ciro è riuscito a espugnarlo scavando un cunicolo e riuscendo a cogliere gli abitanti di Sardi nel sonno, quindi ha espugnato la città mentre gli abitanti dormivano. E dell'esercito di Ciro sono morte poche persone, mentre c'è stato uno sterminio all'interno della città. Quindi il parallelo con Troia ci sta, lì è stata bruciata portando il cavallo. Comunque in entrambi i casi è stato usato uno stratagemma. La città è stata espugnata, è stata distrutta, poi è stata ricostruita più volte, ma il primo messaggio che forse è per noi è che nessuno di noi è inespugnabile, nessuno di noi è invincibile, quindi non dobbiamo sentirci invincibili. Certo, siamo forti, con Gesù siamo più che vincitori, ma dobbiamo pensare che da un momento all'altro nella nostra vita può accadere qualsiasi cosa, e l'unico rimedio che noi possiamo avere è quello davvero di metterci sotto la protezione di Gesù, dello Spirito Santo, che non ci mette al riparo dagli accidenti della vita, cioè accadono anche a noi, però li possiamo affrontare in un altro modo, da vincenti. Io ho sempre l'immagine della pioggia e il grosso ombrello che ci ripara dalla tempesta e dalla pioggia. Che chiesa è la chiesa di Sardi? È la chiesa delle apparenze. Infatti si dice: ti si crede vivo ma sei morto. Sardi era la chiesa che all'apparenza era una chiesa perfetta. All'interno della sua città si svolgevano i culti, si svolgevano i riti nel miglior modo, però in realtà la realtà degli abitanti di Sardi era molto diversa. Di fatto gli abitanti di Sardi si comportavano, cioè predicavano bene e razzolavano male, diremmo noi, quindi portavano le maschere, non erano autentici. E quindi il portare una maschera ti fa perdere la tua identità. E qui l'altro parallelo è quello con Pirandello. Pirandello dice, no, nella tua vita incontrerai molte maschere e pochi volti. E la teoria è quella: noi siamo uno, ma in realtà indossiamo tante maschere a seconda dei contesti in cui ci troviamo. In famiglia magari ci comportiamo in un modo, al lavoro in un altro, in fraternità in un altro, e non siamo autentici. Il fatto di portare tante maschere ci confonde, ci rende legione. Qui ci viene in mente l'indemoniato di Gerasa, no? Che non aveva pace, viveva nel cimitero, si percuoteva, e Gesù è riuscito a liberarlo come? Facendo questo esorcismo e facendo finire la legione, siamo legione perché siamo in tanti, nei porci e sacrificando tutti quei prosciutti crudi che sarebbero potuti servire ad altro. No, li ha mandati appunto nei porci, che poi sono cascati in acqua, in mare. Quindi l'invito è proprio quello all'autenticità, ad essere uno, a essere noi stessi, a far cadere queste maschere che non ci rendono vivi, ma poco a poco, se viviamo indossando maschere, moriamo perché ci perdiamo, non ci riconosciamo più. Ecco, poi qui dice: non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio Dio, ricorda. Ecco, qui viene usato il verbo ricordare, ricorda che hai ricevuto e ascoltato la parola, custodiscila e convertiti. Quindi ricordare la parola. Mi pare che anche questo sia stato appunto ricordato più volte in qualche profezia degli ultimi incontri, il fatto che le parole che noi riceviamo non devono passarci sopra la testa, ma devono essere ricordate, cioè fatte scendere nel cuore. La parola ricordo ha in sé la radice nel cuore, mentre il dimenticare ha di per sé la radice della mente. Quindi la parola che noi riceviamo deve essere fatta scendere in noi stessi, affinché possa scendere nel cuore e possa portarci alla conversione, che non è tanto, appunto, lo diciamo spesso, il tornare ad andare a messa o alla preghiera, quanto cambiare il nostro modo di pensare, di vedere le cose, vederle da una dinamica diversa, che è una dinamica evangelica. Quindi l'invito è proprio alla conversione. Alla conversione, custodiscila, convertila, perché se non sarai vigilante verrò da te come un ladro e senza che tu sappia che ora verrò da te. Quindi l'invito, ancora una volta, è alla vigilanza. Essere vigilanti, essere sentinelle, non abbassare la guardia. È un'altra cosa che a volte ripetiamo, che chi si distrae si sottrae. Di fatto, se ci distraiamo, poi non vigiliamo e non comprendiamo quello che accade nella nostra vita. Quindi io verrò come un ladro senza che tu sappia a che ora verrò da te. Se non vigiliamo, non riusciremo a vedere nemmeno il passaggio di Gesù nella nostra vita e l'opera dello Spirito nella nostra vita e negli avvenimenti che la contraddistinguono. Al termine si dice che a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti, quindi che vivono con l'abito non macchiato, che è l'abito bianco. L'abito bianco è l'abito della festa, l'abito della gioia, quello con cui si entra al banchetto nuziale. Senza questo abito non è possibile entrare al banchetto, che è un po' la metafora del regno di Dio, no? Il regno di Dio è come un banchetto di nozze, la metafora è quella, il banchetto a cui si entra solo con l'abito della festa, con l'abito della gioia, che, come ripetiamo, spesso va scelta, malgrado tutte le avversità che possono contraddistinguere la nostra vita. Il vincitore è quello che è vestito con le vesti bianche, cioè colui che sceglie la gioia, ed è colui che sceglie la gioia malgrado le provocazioni del mondo, è colui che agisce e non reagisce, malgrado quello che gli accade, non ripaga con la stessa moneta quello che riceve, ma è sempre una proposta d'amore. Ed è il vincitore, che verrà il cui nome verrà scritto nel libro della vita. Noi sappiamo che il nostro nome è scritto sul palmo della mano di Dio, qui si parla del libro della vita, che è un riferimento a dei libri dell'Antico Testamento, libro di Daniele, libro di Malachia, dove sono scritti i nomi dei vincitori e tutte le opere buone che vengono fatte, i nomi dei vivi, di coloro che vivono grazie anche alle loro azioni, che sono azioni positive, azioni di vita. Questo era per la prima chiesa, che era la chiesa di Sardi. L'altra chiesa è la chiesa di Laodicea, anche questa è una chiesa che non esiste più, sono tutte chiese dell'Asia Minore. È una città, Laodicea, che è stata anche qui distrutta, in questo caso dal terremoto, e poi ricostruita, ed è vicina alle terme di Gerapoli. Quindi per gli amanti delle terme si sa che nelle terme ci sono l'acqua fredda e l'acqua calda. Si fanno i bagni nell'acqua calda, gli idromassaggi, poi magari si fanno i percorsi per le gambe, per la circolazione nell'acqua fredda. L'acqua tiepida è un'acqua che serve a poco. E infatti in questo messaggio alla chiesa di Laodicea è insito uno dei peggiori versetti che troviamo nella scrittura. La scrittura è tutta buona, però diciamo che questo versetto è terribile. Quando viene detto: tu non sei né caldo né freddo, sei tiepido, per questo ti vomito dalla mia bocca. Terribile. Quindi è un invito ad essere o caldi o freddi. E scusatemi il terzo riferimento letterario, però questa è l'unica farina del mio sacco della condivisione, è riferimento agli ignavi. Stavo studiando prima con mia figlia per l'interrogazione di Dante, quindi abbiamo ripassato gli ignavi, che sono questa schiera di peccatori, i più terribili. Perché? Perché non hanno nemmeno una collocazione, neanche all'inferno, non hanno avuto nemmeno il coraggio di essere malvagi, di fare scelte malvagie. Non sono stati santi, non sono stati peccatori, per questo non hanno nemmeno un posto, neanche nell'aldilà. E diciamo che l'Apocalisse la pensa allo stesso modo, diciamo che Dante che ha ripreso dall'Apocalisse, va? Quindi l'essere o grandi santi o grandi peccatori. Visto che non vogliamo essere grandi peccatori, la scelta è essere grandi santi. Quindi essere ferventi, essere bollenti. Chi si avvicina a noi deve, magari col rischio di essere scambiati per esaltati, tanto ci scambiano già abbastanza per esaltati, ecco, dovremmo riuscire a scottare le persone che ci avvicinano. E qui ho fatto un piccolo collegamento col Vangelo, che è un Vangelo che conosciamo benissimo, è il Vangelo di Zaccheo. Zaccheo, che era un grande peccatore, era un ladro, frodava, e questo lo faceva rimanere basso di statura, non perché non fosse tanto alto, ma perché appunto le persone che arricchiscono, che sono ricche e non signori, non riescono ad innalzarsi, restano piccole. E quando è passato Gesù ha dovuto arrampicarsi sul sicomoro. Quando però ha incontrato lo sguardo di Gesù e Gesù è entrato in casa sua, lui l'ha fatto entrare completamente, quindi la conversione c'è stata. Quindi da freddo che era è diventato assolutamente caldo e ha detto: do metà dei miei beni e restituisco quattro volte tanto a chi mi ha frodato. Quindi è stato veramente una conversione, un passaggio dall'essere freddo all'essere caldo. E quindi è un invito anche per noi a essere caldi. E il consiglio è quello di comprare. A volte noi siamo abituati, perché ripetiamo che Dio ci dà tutto gratuitamente, che la misericordia è gratuita, che tutto è gratuito, però qui c'è il consiglio proprio di comprare. Cosa compriamo? L'esperienza che facciamo di Dio. Noi siamo qui questa sera impiegando il nostro tempo e avendo scelto di essere alla preghiera piuttosto che da un'altra parte, e facciamo un investimento per comprare che cosa? Per comprare l'oro. Oro era quello, il dono che veniva dato ai re, alle divinità. Quindi l'oro, l'investimento spirituale che noi facciamo, ci deve portare a riscoprire la divinità che c'è in ognuno di noi. Ed è il comprare, tra parentesi, è un qualcosa che ci appartiene. Noi compriamo l'esperienza per noi stessi, non possiamo condividerla con qualcun altro. Ed è il parallelo alla parabola delle 10 vergini, quelle che avevano l'olio e quindi aspettavano lo sposo. Quindi quando lo sposo è arrivato sono potute entrare al banchetto nuziale. Le vergini chiamate stolte invece l'olio non l'avevano. Ma le vergini sagge non hanno potuto dare a loro l'olio, il loro olio, non perché fossero cattive o egoiste, ma perché l'olio dell'esperienza non è cedibile. Quindi noi possiamo fare un'esperienza spirituale, tante esperienze spirituali, possiamo anche raccontarle. E quindi il nostro racconto diventa testimonianza e diventa invito per le persone che l'ascoltano a provare un'esperienza. Ma la nostra esperienza non è condivisibile, è nostra e basta. Quindi comprare l'oro, comprare l'altra cosa che viene comprata è il collirio, e poi me ne manca uno, l'oro purificato dal fuoco e gli abiti bianchi per vestirti. Ecco, anche il collirio richiama la nostra l'unzione, no? Che ognuno ha. Quindi il fatto che ognuno di noi debba avere questa unzione che fortifica il nostro rapporto con il divino. E lo stesso le vesti che coprano la nostra nudità. Le vesti, il riferimento è sempre alla veste bianca, come abbiamo detto, che è la veste della gioia, che copre la nudità che si riferisce alla tristezza, che è un riferimento, mi pare, ad Adamo ed Eva che si erano coperti con le foglie della tristezza. Quindi tutto questo deve portare alla nostra conversione, come diciamo prima, al nostro cambiamento di mentalità. E il messaggio finisce dicendo che tutti quelli che amo li rimprovero e li educo. Addirittura c'è scritto in qualche versione che li castigo. In realtà non è li rimprovero, ma li sprono, quindi li pungolo. Anche questo abbiamo detto negli scorsi incontri di preghiera, quindi la vera pace è un pungolo che dobbiamo darci l'un l'altro per uscire dalla nostra zona comfort e metterci in azione, e li educo, appunto, li porto fuori il divino che c'è in ogni persona. E finisce il messaggio con invece uno dei versetti secondo me più belli, si era cominciato con quello più terribile, che non sei né freddo né caldo, alla fine si dice: io sono la porta e busso, e se tu mi apri ti faccio entrare e ceneremo insieme. E questo è molto bello, perché Dio non è da cercare ma è da accogliere, ed è bella l'immagine di questo Dio che non si impone ma che si propone sempre, ed è quello che è per noi. L'amore e l'amicizia non si impongono ma si propongono, e sta a noi aprire la porta. E una volta che facciamo entrare Dio nel nostro cuore, Gesù nel nostro cuore, è per avere un rapporto paritario. Quindi l'essere, il cenare insieme, si cenava stendendosi sui triclini, sui divani, come i signori. E quindi il rapporto che Gesù vuole con ognuno di noi è un rapporto di parità. Ed è questo che è un rapporto di amicizia. In fondo sta per finire l'anno dell'amicizia, è quasi un anno che ne parliamo, quindi un rapporto di amicizia con lui e di amicizia tra noi. Il vincitore lo farò sedere con me sul trono. Appunto, il vincitore è colui che riesce ad andare oltre ogni cosa, che riesce a dare risposte d'amore e diventa Signore. Non c'è un unico Signore, certo c'è un unico Signore, ma tutti con Lui possiamo condividere la sua Signoria. Amen.
Brava, brava.
Grazie Gesù.
Grazie.